piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Devo dirti una, devo dire una cosa, perché ti ho detto che ho visto qualcuno, sai che io non faccio contatti in pubblico, però c'è una signora che mi sta dicendo una cosa molto precisa, che poi, se non so di chi è, se vorrà il contatto glielo farò dopo. C'è una signora bellissima che è degli anni 50, era come vestita, è morta giovane di malattia molto brutta, e dice: devo dare un messaggio meraviglioso a Titti, perciò non so se sia uomo, donna, se sia... non lo so,
mi dice questo, sta cosa.
È per te? Non dire niente, cioè se vuoi, okay. Dopo ne
allora,
parliamo dopo.
Vabbè, uno ci crede, non ci crede.
Chi riguarda lo saprà, lo so. Perché non dice il nome, dice questo
io
diminutivo.
Non ho,
ok, va bene.
No.
Oggi voglio darvi un po' di respiro. Crediamoci un po' su, perché potrei rimettermi a parlare della variante, ma mi sembra che se ne stia parlando già tantissimo, e dal momento, non essendoci nulla di nuovo rispetto a quanto detto già da questa mattina, proviamo un attimo a spostare lo sguardo su quello che è stato un episodio televisivo di quest'ultimo fine settimana, che in realtà sembra stridere con il senso generale di prostrazione che abbiamo tutti, ma lo dico proprio per rilanciare una idea di riflessione diversa rispetto a qualcosa che forse ci fa preoccupare. Quella che ha parlato è Susi, una medium. Medium nella sua accezione, diciamo, moderna, più o meno dalla fine dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, da quando si comincia a parlare di spiritismo, è un essere umano che sarebbe dotato di particolari poteri, quindi funge da mezzo, da mediatore tra il mondo dei trapassati e il mondo dei vivi. Su questo poi, diciamo, più di un secolo e mezzo ci si sta arrovellando, sia vero o non sia vero. Sta di fatto che a un certo punto, quando la scienza ha cominciato a sopraffare quello che era il senso dell'irrazionale, l'irrazionale è rientrato da una porta secondaria, faccio una premessa storica, rispetto ai canali ufficiali delle grandi religioni, e si è chiamato una sorta di nuovo spiritualismo, in cui poi la tecnologia, che in quel periodo, metà dell'Ottocento, cominciava a dare le sue meraviglie, la fotografia, il fonografo, diciamo tutta una serie di tecnologie di riproduzione della realtà, permettevano di dare la prova di quello che gli umani non sono mai riusciti a provare, se non attraverso atti di fede, percepire del mondo dei trapassati. I trapassati hanno un mondo, hanno una loro realtà, laddove noi pensiamo, immaginiamo di andare dopo morti, è qualcosa che ha delle porte di comunicazione col mondo dei vivi. Nel mondo arcaico, questo era la necromanzia, erano persone destinate proprio a questo compito. Nel mondo moderno arrivano i medium facciano vedere foto, ectoplasmi, registrazioni, e tuttora il fenomeno non si è estinto. La gente pensa, immagina. Non prendo in giro questo tipo di credenza, ma dico che non esiste una scientificità di questa possibilità. Ci sono persone capaci di rimetterci in contatto con le persone trapassate. Una di queste persone, ma come spesso accade, non faccio scandalizzato, appare a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Trasmissione densa e pregna di fenomeni, come l'ultima fidanzata apparente di Paolo Brosio. Quindi fra questi fenomeni sta bene anche la medium Susi, chiamata per definire un altro fenomeno magico, che è quello del mancato discioglimento del sangue di San Gennaro. Quindi per definire un fenomeno corale legato a un atto di fede, che è il sangue di San Gennaro, che se non si scioglie succede sfiga tremenda, è stata chiamata una medium, giustamente, che normalmente parla con gli angeli, parla con i morti, e quindi è la persona giusta per spiegarci che ci accadrà, perché il sangue di San Gennaro non si è sciolto. Questa medium fa un coup de théâtre che probabilmente penso sia stato pensato dagli autori della trasmissione, perché c'era troppa compartecipazione, almeno questa è la mia maliziosa ipotesi. A un certo punto comincia a dare l'idea che lei sia entrata in quel momento in diretta in contatto con la Mamma morta di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso sgrana gli occhi, va una scena di commozione, poi naturalmente, siccome è una astuta conduttrice, dice: no, guardate, sono rimasta emozionata, rimango il beneficio del dubbio, però sulla vita di mia madre ho scritto un libro, quindi chiunque può sapere come mi chiamava mia madre, come fosse, cosa diceva e dicendo. Quindi è la paraculata tipica del venditore di illusioni, che ti fa pensare che lui vede cose che tu in realtà in qualche maniera gli hai già comunicato.
Ci sono sempre, Barbara, loro sono ovunque. Poi il messaggio,
questo lo so.
Senza la voce li vedo, le scrivo.
Li vedi? Tu vedi?
Io vedo e sento, do dei particolari anche precisi per dire cicatrici che hanno, che forse il familiare le ha anche
sa. Tu vedi proprio
questo.
Concretamente una persona?
Sì, vedo la persona a livello mentale, sì. Se non la vedo fisicamente come te. Loro non sono fisici, di conseguenza si vede la luce che hanno, si vede la sagoma, si fanno vedere da noi perché noi li possiamo riconoscere. Quello di sì, li possiamo riconoscere, sì, poi te lo dico dopo. Sono persone che arrivano
qua?
Sì.
Okay.
E mi ha praticamente non voglio sapere niente. Io parlo in un modo molto normale, non vado in trance. E riferisco, faccio registrare.
Vabbè, questo naturalmente spiega il suo metodo. Voi cercate, ho fatto l'esperimento con Intonti ieri sera, medium, evocazioni, spiritismo, su YouTube troverete tonnellate di tutorial di persone che spiegano come loro ti mettono in contatto con i morti. Anche questa medium Sissi, che Susi, che si era, diciamo, presentata come qualificata all'università, mi sembra, di Pavia, tanto l'università ha dovuto smentire, non ha dato nessun attestato a questa medium, ma finché viviamo in un mondo apparentemente ancora legato a una certa concretezza, è difficile che un'università titolata, reale, ufficiale, dia una patente a un medium qualificato per cosa? Per parlare con i morti, per far ballare il tavolino, per fare la scrittura automatica, per avere possibilità di dare prova concreta che esista il mondo dei trapassati. Ecco, questo però mi fa pensare e mi fa riflettere. Viviamo in un'epoca in cui il raziocinio dominante del cosiddetto secolo dei lumi, che ha avuto una strisciata lunga fino a un decennio fa circa, comincia nuovamente a essere messo in crisi da uno spiritualismo, un arcaismo, un senso di confusa religiosità che sta riemergendo, in particolare nel nostro paese, ma anche un senso più profondo di riattaccamento a quello che era il culto tradizionale, non so poi quanto sincero, se sincero, immagino sincero, spero sincero. Ecco, in tutto questo, quello che vorrei chiedere al pubblico oggi, vi è mai accaduto, voglio proprio saperlo statisticamente, se la televisione generalista ancora la usa come elemento di affabulazione per il suo pubblico? Io sono decenni che guardo la televisione, in altre epoche l'ho raccontata, diciamo che gran parte delle minime televisioni, dei canali più remoti anche della TV digitale terrestre, ancora ci sono cartomanti, necromanti, via dicendo, ma in particolare in momenti particolari della vostra vita, di afflizioni, di dolore, di smarrimento, di solitudine, di momenti di scomparsa difficili da elaborare, siete mai entrati in contatto con persone tipo la signora Susi, che vi dicevano, che vi davano informazioni sui vostri morti? Ecco, questo mi piacerebbe capirlo e saperlo, perché voglio sapere ancora come agisce e come muove questo settore abbastanza sommerso, che immagino che abbia un indotto abbastanza importante. 800 24 0024, c'è qualcuno che vi ha mai detto o vi ha raccontato che parla o può farvi parlare con i vostri morti?
Che esperimenti hai fatto?
Esperimenti, praticamente loro hanno un consultante che non conoscono, non sanno, addirittura Fernando non sapeva neanche, viene dato dall'università. E
un consultante,
mi dice,
quindi qualcuno che chiede,
chiede di parlare, di dare dei particolari della persona defunta, di cui io non so nulla e lui non sa nulla al telefono. Ho dato dei particolari molto precisi, loro hanno dei punteggi su quello che si dice, no? Sui particolari precisi. Addirittura mi disse che ho dato la targa dell'auto del defunto, perciò io non sapevo neanche chi era. La figlia dice che era estasiata, perché dice, sapere che vuol dire che mio padre c'è.
800 0024 0024, qui descrive un esperimento scientifico, parascientifico, sarebbe stato fatto in una università, che poi non quella di Pavia perché lo ha smentito, in cui sottopongono dei casi alla medium e vedono il suo margine di saper divinare, indovinare, capire le caratteristiche. Potrebbe anche starci che qualcuno vuole prendersi la briga di fare una valutazione, ma penso che nell'ultimo secolo e mezzo ne sono state fatte tante di tentativi di capire, di dare una concretezza a quelli che erano gli esperimenti medianici, che man mano nel tempo hanno perso via via che la tecnologia ci mostrava il suo lato ambiguo. Capivamo che le foto potevano essere artefatte e che i suoni potevano essere ricomposti, scomposti, rimodificati. Ecco, diciamo, la meraviglia, la prova meravigliosa della tecnologia che certifica l'irrazionale è andata via via scemando. Non è andato scemando il nostro desiderio disperato di avere qualcuno che ci aiuti a elaborare una scomparsa. Ecco, questo, che è comprensibile, qualcosa di umano, diventa abbastanza, secondo me, non leale quando dei mezzi di diffusione così importanti come la televisione generalista, dei mezzi che godono di così tanta certezza da parte di chi li vede e ha fiducia in loro, la Duzzo è una sorta di fata madrina della maggior parte degli italiani che ancora guardano la TV generalista, quindi quello che dice lei è sacrosanto, e infatti fa un passetto indietro, però lancia l'idea. La medium Susi, comunque, da dopo il suo passaggio televisivo, ha avuto un'infinità di persone che l'hanno chiamata, perché se la chiama la televisione, fra le tante che dicono panzane, è quella che magari dice la verità. Maria Luisa, buongiorno. Sì, ecco, Maria Luisa è mediaticamente scomparsa. Voleva dirmi che in un articolo del Corriere del 94, in cui una medium diceva che nel 2020 sarebbe successa una catastrofe, sì, una famosa medium americana che ha scritto nel 2020 sarebbe una catastrofe, ma non è che voglio verifiche, voglio dire se è vero o non vero, oggi voglio testimonianze dirette. Non mi portate altri esempi, ne ho sin troppi, basta che cerco medium nel motore di ricerca di Google, trovo tutti gli episodi che volete, tutti con persone che giurano che comunque quella cosa era quasi possibile, quasi plausibile. Vorrei capire, visto che è così diffuso, visto che ho trovato centinaia e centinaia di video su YouTube di persone che questo fanno, nella vostra esperienza diretta, personale, avete mai avuto la tentazione di rivolgere a qualcuno che vi allacciasse il filo difficile, impalpabile, improbabile fra mondo dei vivi e ipotetico mondo dei morti? Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno a lei, è un piacere sentirla. Allora, la mia testimonianza: 2 anni fa è morto mio padre, mia madre, a mia insaputa, e me e mia sorella, ha contattato uno di questi medium e si è fatta convincere che parlava con mio padre. Insomma, per farla breve, gli ha portato via 4.000 euro.
4.000 euro? Già, cos'era? Ogni seduta aveva un prezzo.
Praticamente lei andava in questo studio di questa medium e lei, mia madre ha 78 anni e si è fatta intortare. Io volevo portare questa testimonianza per dire un po' a tutti, state un grande attenti, a me è capitato con mia madre, è andata così, 4.000 euro nel giro di 6 mesi.
4.000 euro sono tanti.
Sono tanti. Siamo riusciti a saperlo tramite la banca che ci ha telefonato.
Ma sua madre le ha detto poi, quando ha capito che si trattava di una truffa, cosa le diceva questa medium per convincerla che parlava col papà?
Mi fa parlare col papà e mi dice cose che solo io posso sapere, ma io ho fatto denunce ai carabinieri e tutto, però i soldi non ci sono. Ma non è, i soldi sì, sono tanti, però è veramente l'illusione che ha dato a una donna di 78 anni, che gli era morto il marito, che ha vissuto insieme a lui per 50 anni, e a questa cosa dà fastidio, perché inganni.
Ma dà fastidio, è chiaro che è una bieca maniera per truffare le persone.
Sì, è chiaro, sì, che purtroppo nonostante il 2021 siamo qua ancora, cioè io credo nella religione cattolica, sono cattolico, ma io sinceramente parlo per me stesso,
ma
non
io
credo
dico
che
di più,
una...
dico, Giuseppe, se io un giorno avessi una prova personale mi danno la porticina che è lo Stargate col mondo dei morti, vedo mio nonno, mia bisnonna e mio zio, poi ve lo racconto, ma finché non lo vedo penso che sia una cazzata, onestamente, soprattutto perché si va sempre a toccare persone in momenti di fragilità e si chiede un soldo in cambio, soprattutto perché mi sembra strano che nel programma della D'Urso la medium Susi tanto bene fra capo e collo vede la mamma della D'Urso che dice cose banalmente lette sul libro, capito? E questo ci sta, perché tutta la grande artefazione nel teatrino della televisione, ma nella realtà, questo causa dolore, causa danno alle persone che dovrebbero trovare maniere diverse per elaborare un dolore. Gabriele, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io le tralascio il mio caso in particolare, l'avvicinamento dovuto a un congiunto di una persona che faceva questo tipo di attività. Le dico solo che nel momento in cui mi sono un attimo ripreso mentalmente, mi sono detto, ma questa qui mi sta raccontando quello che io mi vorrei sentir dire, e quindi c'è qualcosa che non torna, non c'è bisogno di pagare nessuno per queste cose qui, e me ne sono tra virgolette sbarazzato in senso buono, però non credo ve ne sia la necessità. Ha detto bene prima lei, anche quel che ha parlato prima di me, è un discorso legato a uno stato di necessità e di bisogno. Io ci vedo un pessimo atteggiamento dell'interlocutore in questo caso qui, che ti dà una soluzione che non esiste.
Le ha chiesto soldi questa persona dopo averle detto cose che lei voleva sentirsi
dire?
Un obolo
in base a quello che poteva essere, non diciamo direttamente una cifra, quindi poteva essere qualche lira, qualche euro. Però, le ripeto, il trucco sta nel raccontare alle persone quello che si vogliono sentire dire, e queste persone qui sono abilissime a fare questa cosa.
Beh, certo, dai che ti dicono, sto in mezzo ai diavoli coi forconi che mi mettono nel pentolone l'olio bollente, a meno che questo non possa essere motivo di elargire denaro. Sì, sì, ma mi rendo conto che è molto facile una persona addolorata, che non è in perfetta condizione di gestire le proprie emozioni, andargli a dire ti faccio sentire la voce di tuo padre, di tua madre, di tuo figlio scomparso. Ma molto di più, vi do un aggancio per la seconda parte della trasmissione, quelli che fanno ascoltare la voce dei morti, delle registrazioni incomprensibili, cui sente mamma, così, e tu vedi, è lui che ti dice il bambino morto, il figlio morto, il parente scomparso. Trovo sia di una crudeltà infinita, ma questo è il gioco che esiste da quando esiste l'umanità. I necromanti e i venditori di illusioni sono sempre esistiti. Si pensava che questa parte ce la fossimo persa, come la coda, come il baculum, come l'irsutismo, ma in realtà ce la portiamo dietro perché fa parte di noi. A tra poco.
Quando è che ha avuto la certezza che quelle voci che sentiva erano presenze altre da delle voci che potevano essere frutto del suo cervello?
Le cosiddette prove di identificazione, cioè cose che io non posso sapere perché non ho mai visto quella persona, e che ritornano a chi ascolta, ecco, quelle sono fondamentali. Molto spesso mi è successo, ed è successo specialmente quando ho diciamo comunicato con dei ragazzi, con dei giovani, che siano stati accolti già qui, mentre erano magari moribondi sulla strada o stavano trapassando, accolti dai nonni.
Ma penso che sia, se leggo bene, una signora si chiama Ginella Tabacco, vita in diretta il 2019. Ogni tanto la televisione più popolare, quella per le famiglie, è chiaro che li ritira fuori, sono personaggi che comunque calamitano l'attenzione, dicono cose che tutto sommato interessano. Io mi guardo un sacco di film dell'orrore, ci sono sempre medium, spiriti, morti che rivengono fuori, motoseghe per tagliare streghe putrefatte, mi diverte un sacco. Certo, altra cosa è poi darsi l'atteggiamento da grande da maestro, da colui che sa e colui che dice, e soprattutto creare su supporti della nostra coscienza addolorata delle realtà, e su queste realtà puoi speculare, perché alla fine tutte queste persone vivono del loro lavoro, e il loro lavoro è quello appunto di confezionare ciò che non esiste e non ha prova. La scienza non è ancora riuscita a applicare un metodo scientifico, cioè un criterio di controllo e riproducibilità a questi fenomeni. Quindi sono fenomeni che non hanno nessuna consistenza alla luce della nostra razionalità post-illuminista. Gli atti di fede possono naturalmente far pensare che esista un luogo idilliaco, una dimensione idilliaca, dove la parte incommensurabile e imponderabile della nostra coscienza vada, si chiama energia, chiamatela come volete, e qualcuno è bravo per farla tornare da quest'altra parte. Ma che ci torna a fare da quest'altra parte se poi sta tanto bene in quel luogo? Cristian, buongiorno.
Buongiorno a lei. Io
l'ascolto.
Porto la mia testimonianza.
L'ascolto.
Sono a marzo praticamente, sono stato colpito da Covid. Di notte mi hanno ricoverato in ospedale, perciò sapeva solo la mia moglie e i miei figli che ero in ospedale. E alle 6:30 del mattino mi è arrivato un messaggio sul cellulare di un conoscente, che appunto lui dice di avere delle visioni, dicendomi: Cristian, non ti preoccupare, che io prego per te e questo momento passerà, abbi fiducia. Pur essendo non tanto...
sì, ma qual è l'aspetto mediatico di questa cosa? Cioè, ha visto lei che stava all'ospedale? Qual è stato?
Sì, lui ha detto che ha visto praticamente me, che stavo male, ero in ospedale, e che vedeva anche però la mia guarigione.
Sì, ma dov'è la prova secondo lei? Cioè, lui potrebbe avergli detto a tua moglie: guarda che Cristian l'hanno ricoverato.
No, perché poi ho chiesto a mia moglie, lei non conosce neanche questa persona, perché io conosco per motivi di lavoro. Lui dice di aver visto mia madre, che mia madre non c'è più da anni, è morta parecchi anni fa, e che abbia detto appunto che io ero ammalato, ma che comunque sarei guarito. E
lei esclude che questa persona abbia in qualunque maniera potuto sapere che l'abbiano ricoverato, anche le cose più banali.
No.
Conosce un infermiere che conosce lei?
No, non poteva saperlo, mi creda, perché viviamo anche a 40 km di distanza in zone diverse, era impossibile, anche se io tuttora ho ancora, cerco, come potrebbe aver avuto delle informazioni.
Ma guarda, noi molte volte ci capita di sapere cose personali, intime, di altre persone, che queste non lo sospettano mai, sempre per un rimbalzo. Mi capita a volte avere delle indiscrezioni su gente che nemmeno conosco, che mi fanno rabbrividire. Dico: guarda che caso, conosco il cameriere che sta a casa del signore, ha portato la macchina dal meccanico, il cui gommista poi è una sorella che è l'amica della nonna, della zia, del nipote, che sono venuto a sapere quello c'ha le corna, e ci rimango anche male. Dico: però guarda come è il caso. Lei pensa che comunque questa persona abbia veramente un potere straordinario, che ha visto sua madre che dice: Cristian in ospedale? Pensa questo?
Per me no, sto cercando ancora come abbia fatto, però certo mi ha fatto rimanere di stucco in quel momento lì, sono rimasto poi ammalato.
Beh, è chiaro, anche quando un prestigiatore ci fa scomparire la monetina nella narice del naso, rimaniamo di stucco, ma sappiamo esattamente che il nostro naso secerne muco, caccole, ma non secerne monete. Luigi, buongiorno.
Buongiorno, Nicoletto.
L'ascolto.
Anche auguri, buone feste.
Anche a lei.
Le notti d'estate in provincia sono lunghe e noiose. E quindi una sera si sono messi a fare una seduta spiritica, e c'è gente che ha dormito per alcuni giorni, gente di 30 anni che ha dormito con
suoi amici. Erano suoi amici, avete fatto la seduta? Che metodo avete usato? Tabellone, tavolino, bicchierino?
Tavolino, ma purtroppo amici di 20-30 anni dopo hanno dormito per i giorni con letto matrimoniale, madre e padre vicino.
Cioè, a 30 anni sono tornati a letto con papà e mamma.
Alcuni hanno dormito a letto matrimoniale perché questa persona si è messa a parlare latino e greco perfettamente, senza sapere una parola di latino e greco.
Non aveva studiato il liceo classico, no?
Assolutamente no.
Quindi era indemoniato, cosa pensava?
Si è impossessato una persona che...
Ma lei l'ha visto questa cosa?
Certo, c'era presente.
Non ho spiegazioni,
nemmeno noi.
La manualistica degli esorcisti, ogni tanto accade che c'è questo discorso della confusione delle lingue, però non saprei cosa dirle. Se anche va sulla voce spiritismo di Wikipedia, legge xenoglossia. Quando un medium si esprime in una lingua straniera in condizioni normali, detta gli studiosi non conosce neppure presenza. Secondo gli scettici, che le persone oggetti di questi studi non sembrano conoscere veramente la lingua, parlano come, diciamo, l'americano a Roma parlava inglese, una cosa del genere, capito? Quindi una sorta di greco e latino di cui nessuno riesce a capire se è esattamente greco o latino, ma semplicemente un finire le parole in latinorum, come faceva Don Abbondio a Renzo Tramaglino. Mattia, l'ascolto. Mattia, cioè, ci sono influenze malefiche che fanno cadere sempre le telefonate. Rita.
Sì, allora io sarò breve, tre cose. Allora, mia mamma soffriva di uno scompenso cardiaco e praticamente ci ha smenato parte della sua pensione per tanti anni, perché si faceva curare da questi esseri, da queste persone strane.
Cioè, invece di andare dal cardiologo andava dal medium per lo scompenso cardiaco.
Ecco, esatto.
E che terapia gli applicavano? Le applicavano a sua madre?
Massaggi, soprattutto curavano con la parola, no? Cioè, tranquilla, vedrà, adesso preghiamo insieme, la Madonna, una cosa e l'altra, insomma. Alla fine.
Beh, quindi però è un'altra cosa, non è esattamente che parlavano con i morti, erano una specie di confortorio mistico, massaggiatore.
Sì, no, con queste persone, questi cartomanti, questi pranoterapeuti, queste persone che dicono di essere, ecco, di essere superiore alla medicina.
Ma lei ci è andata mai da una di queste signore,
allora,
o signori?
Sì, io ero una ragazzina, quindi non avevo ancora la capacità di intendere e di volere, insomma.
E sua madre già da allora andava, diciamo tutta una vita dedicata agli stregoni, praticamente.
Sì, mia mamma si è data tanto a queste persone. E a un certo punto ha portato anche me, ha convinto anche me, però ripeto, io avrò avuto 15 anni. No?
E da chi l'ha portata?
Mi ha portato da un chiaro vigente, no? Perché allora,
da uno di quelli a cui sua madre si dava?
Sì, assolutamente sì. E niente, cioè il risultato è stato quello che sono stata pure molestata. Quindi,
cioè gli ha messo le mani addosso?
Sì, mi ha messo le mani addosso.
Quindi diciamo questa era la sua terapia.
Sì, esatto. La terza considerazione che faccio, non so se c'entra con la trasmissione, però io ho saputo che la D'Urso si candida, no? Scende in politica. Allora io dico, la prima cosa, il primo obiettivo di un politico onesto è quello di promuovere e di sostenere la cultura del suo popolo. E in particolare noi abbiamo tanta fame di cultura scientifica. Beh, questo io lo vedo come un ritorno al Medioevo. E
beh, non so se la D'Urso veramente si proporrà in politica, lo dico. fino a un mese fa era Giletti che ha fatto più trasmissioni di lui sul Padre Pio e San Gennaro che figuriamoci. E se per questo gran parte dei nostri politici, ma anche quelli della Prima Repubblica, non si creda, avevano sempre il loro stregone consulente, non voglio fare i nomi, sin troppo usurati, ma gran parte dei politici, Craxi era circondato da queste persone, quindi non per dirvi uno della Prima Repubblica, quindi c'è sempre la possibilità, è un mondo molto difficile da allontanare completamente, la razionalità è un punto di arrivo difficilissimo e scomodissimo poi da mantenere. Di fronte alla razionalità, la gestione delle masse è molto difficile, si gestisce meglio la politica e l'arte della gestione del consenso attraverso la somministrazione di elementi fantastici, fantomatici, irrazionali. 45, ci fermiamo ancora un istante per il traffico, ci sono tantissime telefonate, quindi il filone è quanto mai ricco, ma lo immaginavo.
Melog. Non so se avete sentito parlare di voci di origine paranormale registrate su nastro magnetico. In data 16 gennaio mi è pervenuto il messaggio che segue. Ora lo trascrivo esattamente come mi è pervenuto. Sono Lidia Macchi. Sono stata uccisa perché ho voluto difendere la mia verginità. I miei genitori sono disperati. Io ti prego. Tu digli che non esiste la morte, che chi ha ucciso il mio corpo
non ha toccato la mia anima. So chi è stato ad uccidermi. È stato un mio amico di comunione e liberazione. L'ho seguito fiduciosa. Mi ha obbligato.
Questo è un altro episodio preso da Porta a Porta, nessuno è immune, però è un caso fatto di cronaca, l'omicidio di una ragazza che si chiamava Lidia Macchi, attraverso questa sensitiva accusa un suo amico. Molti episodi giudiziari, ogni tanto appare la medium, appare il sensitivo, appare l'elemento paranormale, che però grazie a Dio non viene considerato come prova. La famosa seduta spiritica del caso Moro era chiaramente un escamotage per dare delle informazioni senza dire, se no sembrava poco probabile che il gota del potere in quegli anni si mettesse davanti a un tavolino per vedere dove fosse il rifugio e il nascondiglio di Aldo Moro. Luca, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Allora, dunque, dove parto? Parto da... Allora, innanzitutto sono contrario a tutte queste, chiamiamolo P, puntino. Poi, però c'è qualcosa che io, a partire da scettico, sono... No, è diventato, non, lo faccio solo per me, non è...
Che cosa diciamo fa? Così, allora, che pratiche compri?
No, niente, è solo... sogni premonitori che poi si sono avverati, tutto lì. Non,
ma lei adduce questi sogni o li fa per caso? Che ne so, si mangia,
no,
esagera con lo zampone
due,
e poi
sogni? No, assolutamente. Può succedere, ma anche fortunoso, cioè anche con la fortuna, cioè sogni che poi nell'arco di una settimana si sono avverati, tipo la morte di mio figlio, tipo... che non volevo crederci, e quindi è stato un aborto, però... La notte prima, comunque sia, che sia il nostro cervello che ci dia delle indicazioni, io parto sempre dalla
sì, questo sogno, questo sogno se lo hai ricordato quando è già avvenuto, diciamo,
sì, assolutamente, purtroppo sono indelebili, sono veri e indelebili nell'arco
collocare adesso non voglio collocare un sogno in una data temporale della nostra veglia è un po' difficile. Noi abbiamo un episodio luttoso, comunque un episodio che ci dà sofferenza, diciamo, ma vedi, l'avevo sognato. Non è, se uno quando si sveglia dal sogno si scrivesse il sogno, dico stanotte ho sognato quello, se poi accade potrebbe avere dei minimi
sono vivi quei sogni, nel senso che rimangono indelebili. Io posso non sognare per un anno e poi una mattina, la mattina prima che la mia compagna abortì, che smise il cuore di battere di mio figlio, 3 mesi
quanto
un sogno, tre mesi. Però dico, il cervello che ne dia queste indicazioni, cioè nel senso che però dall'inizio del quando è rimasto incinta non andava bene niente, tutto contrario, tutto
diciamo, aveva già delle minacce d'aborto, probabilmente lei.
Esatto, quindi non vorrei che fosse stato.
Siccome quello era il suo pensiero ricorrente, che sua compagna era incinta. I primi 3 mesi possono accadere anche dei problemi, già aveva qualche avvisaglia, quindi era il suo. Ma comunque non voglio disilluderla sul fatto che avesse avuto una premonizione.
No, assolutamente. Però purtroppo ne ho avuti altri, quindi questi, cioè, rimangono, cioè, nel senso che può essere vero, ma sì, è un sogno. No, invece purtroppo
se li scriva, l'unica certezza l'avrà se li scrive con la data e l'ora. Se poi le cose accadono potrà pensare che ha un potere di veggenza, magari le può servire per sentirsi meglio, non lo so. Mattia, buongiorno.
Buongiorno. E io l'ascolto. Vorrei è una testimonianza, perché mi sono capitate un paio di cose. Una personalmente, di cui sono stato protagonista, ed è quando abbastanza giovane, a 36 anni, ho avuto un infarto con una tachicardia parossistica e praticamente a un certo punto sono morto, e poi loro mi hanno recuperato con una cardioversione, con le scosse elettriche.
Beh, un medico è stato però, non un medium. Cioè uno staff medico l'ha rianimato.
Sì, lo staff medico mi ha rianimato, sì. Ma il mattino dopo avevo chiaro tutto quello che era accaduto, perché io ero in un angolo della stanza sopra e da sopra vedevo tutto quello che succedeva. Io ho riconosciuto,
questa è l'esperienza di premorte, questo è un fenomeno studiato. in un momento vabbè, particolare.
Questa è l'esperienza mia. Poi, quando poi sono cresciuto, sono diventato un po' più grande, oggi sono più che settantenne.
Ma ha visto anche il tunnel di luce? No, quello ancora no. Non
no, 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 io da sopra ho osservato tutto quello che accadeva.
Sì, sì.
Ho
riconosciuto, è un fenomeno, diciamo, molto, molto, molto studiato e molto. Che a un certo punto, in momenti particolari in cui l'attività vitale si sta per interrompere o si interrompe lontanamente, uno ha come l'impressione di questa visione di se stesso cadavere.
Sì, io la ricordo molto bene ed era proprio reale. Io ero su in un angolo alto della stanza.
Sulla prima volta hanno scritto tonnellate di libri. Il fenomeno, diciamo, è conosciuto. Non credo sia una spiegazione totalmente razionale, però accade qualcosa nel nostro cervello, li conosciamo ben poco, per cui a questo punto noi zoomiamo su noi stessi, riusciamo a vedere noi stessi fuori l'involucro, come se ci sollevassimo dalla crisalide, come se una parte eterea della nostra coscienza si solleva dall'involucro. E così c'è scritto, io vivo lo stesso tranquillo, se mi accadesse le racconterei anche io negli stessi termini. E Giovanni, buongiorno.
Buongiorno, dottore. Io ho avuto questa esperienza, nel 2014 c'era mio papà ricoverato in ospedale che non parlava, disturbava un po' di notte eccetera, comunque non parlava, non poteva raccontare, e un giorno andavo tutti i giorni, un giorno trovo una signora che era a trovare un ammalato, un degente che era in camera insieme a mio papà, e buongiorno buongiorno, i soliti convenevoli. Questa signora era di Torino, quindi 200 chilometri da casa mia, mai vista e mai conosciuta. Parlando del più e del meno, mi dice: come va il suo ginocchio? Ha avuto l'intervento? Ma dico: guarda, io sinceramente, per fortuna, non ho mai avuto alcun intervento, mai subito danni a ginocchia. No, ma guardi che, ma ci pensi un attimino, insomma, facciamola breve. Effettivamente ero caduto con la moto da trial anni prima e mi avevano operato al menisco, cosa che io assolutamente non ricordavo, tanto è vero che ci ho dovuto pensare moltissimo. E questa cosa veramente mi ha lasciato incredulo.
Questo devo dire onestamente, sono le cose che meno mi colpiscono, perché esiste sempre la paraculaggine di avere un'informazione, una notizia, lo dico perché è anche un po' il mio mestiere, attraverso fonti che non si immaginano, una cartella clinica, una chiacchiera, un'indiscrezione.
Non so questa persona con chi possa avere. Lei mi diceva che tutte le notti parlava con suo papà, insomma, che quindi era una medium. Dopo un po' di tempo,
c'è niente di meglio da fare che parlare con i morti, poverina, è da compatire, perché sono vite abbastanza desolate se la notte le passi a parlare con chi è morto, che poco ti può dire,
sì,
sinceramente.
Però ce le dico, mi ha raccontato cose di me. Mio papà urlava, diciamo, più o meno tutte le notti. Una mattina presto mi manda un messaggio e mi dice: questa notte non ho sentito la voce di suo papà, io vado a trovarlo come tutti i giorni. Era l'unica notte che non aveva urlato mio papà. Parecchie cose che mi hanno lasciato.
E questo cosa fa pensare? Che questa fosse una persona dotata di poteri straordinari?
Ma io non credo assolutamente a queste cose, non ci ho mai creduto e neppure ora ci credo, nonostante questa esperienza che ho vissuto. Però non ho mai trovato nessuno che sia stato in grado di darmi una spiegazione.
Ma le ha mai chiesto denaro questa persona?
No, ma assolutamente.
Disinteressato. C'aveva il potere di vedere.
No, disinteressato, però dico un'esperienza che...
Aveva uno strillometro incorporato che quando suo padre strillava e non strillava lo sentiva. Sono superpotere, che devo dirle. Aveva il superpotere di sentire gli strilli del padre, che ne so, buon per lui. Romano, sentiamo Romano.
Buongiorno.
L'ascolto. Sì, l'ascolto.
Allora, io sono andato molte volte a Cuba, e per motivi di salute.
E che giorno, malattia curano a Cuba? Che malattia curavano?
Che non curavano, diciamo, che più che malattie curavano, sono bravi nell'individuare le malattie. Comunque ho trovato chi mi ha aiutato in questo senso.
Cioè lei per farsi fare una diagnosi andava a Cuba?
Sì, e guardi, adesso sarebbe lungo dirle il perché.
No, ma ci credo. A Cuba ci va un sacco di gente.
Quello che è successo. Io
per tanti problemi.
L'episodio è che io a ottobre 2006 stavo a Cuba, ero appena arrivato, va bene, e ho deciso di andare da una cartomante, anche perché lì è pieno di cartomanti.
Se non andava a farsi vedere da un medico a Cuba? No,
sono andato per cioè sono andato per questioni di salute, ma non dalla cartomante per la
però
salute,
già che c'era andata, e che le ha detto questa cartomante? Veloce, ci abbiamo...
No, è il momento, 30... mi lasci finire sì. Mi hanno detto che non c'era più questa donna, perché era morta, e di conseguenza qualcuno mi ha presentato un signore, un uomo, e un amico mi ha presentato questo signore, il quale appena l'ho visto...
Guardi, devo dire, con un dolore che fa più male a me che a lei, le giuro, ci sto malissimo, ci starà male anche chi mi ascolta, ma non sapremo mai come va a finire questa storia e rimarremo con questo dubbio, chissà per quanto tempo, perché la sigla mi dice che la trasmissione è finita. Qualche forza negativa non vuole che lei continui la sua storia.